Pelle d'Oca, intervista agli autori fatte dai bambini e dai ragazzi della regione Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Buongiorno.
Buongiorno.
Le è mai capitato di scegliere tra due film che le piacevano molto?
Purtroppo sì, ma quasi sempre, però non da solo. Allora, scrivere un libro è un lavoro che si fa spesso da soli, però poi c'è una controparte, c'è la casa editrice. La casa editrice è la fabbrica dei libri, lo sapete. È un po' come nello sport, tu gestisci il tuo corpo, lavori, però poi c'è la squadra, no? E tu ne fai parte e tu porti le tue qualità, quello che sai fare, però poi devi metterti anche a disposizione della squadra. E quindi alcune cose, alcune scelte le abbiamo fatte insieme. L'esempio è proprio il film di Marilyn Monroe. C'è un film qui dove c'è Marilyn e non è il film dove la gonna di Marilyn svolazza, che è una delle scene più famose nella storia del cinema. E di sicuro l'avete vista anche voi, questa bellissima donna bionda con la gonna che vola, perché si trova lungo un marciapiede di New York, sotto passa la metropolitana, ci sono delle grate per il passaggio dell'aria, quando la metropolitana passa sposta l'aria, la gonna svolazza, insomma diventa interessante vedere quello che c'è sotto la gonna. Ecco, quel film in realtà è noiosissimo, cioè non è chissà che film, c'è quella scena lì che resta. E allora con l'editore abbiamo scelto di utilizzare un altro film, che ha una trama più divertente. Però mi è dispiaciuto molto lasciare via una scena, siccome appunto tutto nasceva dalla scelta delle scene, una scena che insomma è difficile. Io se scrivessi un libro di storia del cinema la metterei quasi in copertina, quindi sì, ma è sempre una scelta. Anche quando tu troverai un fidanzato dovrai scegliere tra 3, 4, 5 dei tuoi compagni. Ne vedo alcuni di carini,
buongiorno.
Buongiorno, anche tu vuoi un fidanzato?
No.
E ne restano altri 4, uno lo sceglie la tua compagna, fatevi portare al cinema soprattutto, se no che fidanzati sono.
L'ultimo film che ho visto al cinema forse era Thor.
Ah, però, interessante.
Noi sappiamo che lei ha scritto molti altri libri, fra cui anche La pecora nera.
Sì.
E volevo chiederle se c'è quale secondo lei fra i personaggi che principali dei film che ha scelto in questo libro può essere una pecora nera.
Allora, la risposta corretta è tutti, ma ti spiego perché. Allora, il concetto, l'idea di pecora nera non è idea mia. Sai che da millenni, dal tempo delle favole, noi usiamo gli animali per parlare degli uomini. Quindi se io ti dico che sei una volpe, non è che ti cresce la coda. Ti ho detto che sei astuta. Se ti dico che sei un ghiro, vuol dire che dormi tanto. Però resti una ragazza. La pecora nera è una persona che fa parte di un gruppo, ma si fa sempre notare. E se tu vedi un gregge su tutte le pecore bianche, quella nera è la prima che vedi. Ma spesso si faceva notare negativamente. Il mio personaggio della pecora nera è qualcuno che fa parte di un gruppo, ma si vuole far notare positivamente. Se ci pensi, ce ne sono tanti che hanno fatto così. Pensa a Galileo Galilei, che era davvero una pecora nera, lo volevano uccidere, però lui aveva capito tutto e gli altri no. Nella storia vera o nelle storie inventate non esiste un personaggio che non sia diverso dagli altri. Tu pensa alla storia che hai studiato, davvero Giulio Cesare, Galileo, una persona che c'è nel libro di storia che sia uguale a tutti gli altri, non c'è. L'unico modo per passare alla storia è essere diversi dagli altri. Alcuni lo fanno positivamente, altri lo fanno negativamente. Ci sono stati nella storia alcuni personaggi di cui avremmo fatto volentieri a meno. Però sono dentro i libri di storia e noi li studiamo proprio per cercare di non fare le stesse cose che hanno fatto loro. Però è pieno il libro di storia di personaggi positivi che hanno fatto delle cose importanti e il mondo è diventato così come oggi. Ecco, nelle storie inventate, che siano libri o film, i personaggi sono sempre diversi da noi, perché come noi ci siamo già noi. E allora devo leggermi una storia su di me, lo so già come va a finire. E invece ci piace qualcuno che sappia fare o faccia delle cose diversamente da noi. Così io posso immaginare di essere lui o lei. Quindi tutti i personaggi sono pecore nere, o positive o negative. Anche Topolino, se ci pensi, che è uno dei personaggi del libro, Anche Topolino non è un topo, è un ragazzo, è una persona, più che un ragazzo, è una persona disegnata un po' più o meno come un topo, ma se tu disegni un topo non lo fai come Topolino, perché lui è diverso da tutti gli altri topi. Infatti è una pecora nera, pur essendo un topo.
Buongiorno, sono
Eric. Buongiorno.
E le volevo chiedere qual è il genere di film che le piace di più.
Ok, allora, a me piacciono i film di fantascienza, perché ma non da tantissimo, tantissimo, per voi è tantissimo, sì, da un 15-20 anni, perché sono diventato amico di un astronauta e lui è appassionato sia di spazio quello vero che di spazio quello di fantascienza, e allora mi ha trasmesso un po' la sua passione. Se no mi piacciono i film che fanno un po' ridere o sorridere, quindi i film umoristici. Prima abbiamo citato Frankenstein Junior, ecco, quello è il tipo di film che per me è perfetto, ma ce ne sono tanti. Quelli che esci, anziché piangendo, esci sorridendo. Ecco, quelli mi piacciono un sacco.
Anche a me piacciono.
Vedi? Quindi siamo a posto. Anche dei libri, mi piacciono quelli lì. Poi leggo un po' di tutto, però quelli mi danno grande soddisfazione.
Buongiorno di nuovo.
Buongiorno.
Quando il libro era ancora un manoscritto, lei l'ha dato a qualcuno e l'ha letto per la prima volta. Chi era?
Allora, sì, io lo faccio con tutti i miei libri. Ho alcuni amici che uso come cavie. E li scelgo man mano, ce ne sono alcuni. Allora, uno si chiama Guido ed è un libraio specializzato in libri per ragazzi, quindi spesso do a leggere lui, mi dice: ah, loro sanno che non mi devono dire se la cosa va bene, mi devono dire dove la cosa va male, perché se va bene va già bene, è già lì, ma se c'è qualcosa che secondo loro non si capisce bene, non è chiaro, è scritto in un modo un po' contorto, mi devono far notare questa cosa. E uno è Guido, uno è Matteo, che è un mio collega, quindi anche lui scrive, e in più è papà di tre ragazze ormai, come voi, quindi sa anche chi siete voi, perché poi il problema è anche a chi sto scrivendo, non solo cosa. Scrivo un libro per voi è diverso che scriverlo per un adulto o per un bambino delle elementari, no? Bisogna usare un linguaggio diverso. Poi ho la Claudia, che è una maestra, anche lei mamma, ormai le sue ragazze sono all'università, però è sempre maestra, quindi per i libri per bambini più piccoli spesso utilizzo lei, quindi c'è sempre qualcuno che sfrutto. Loro lo fanno volentieri, si sentono secondo me gratificati, anch'io leggo volentieri i testi degli altri, e a me è molto utile, perché quando io, mentre io scrivo, so già cosa scrivo, quindi a volte alcune cose le do per scontate e magari le scrivo in un modo che chi legge non riesce a capire perfettamente. E quindi farlo leggere a qualcuno che non sa cosa sta leggendo è un buon test, funziona. Potreste farlo anche voi, solo che non c'è mai tempo durante un compito a scuola di farlo leggere anche a qualcun altro, no? Bisogna consegnare in fretta, però funziona bene far leggere agli altri e accettare o no. Io posso anche decidere di non accettare un consiglio che mi viene dato, però chiedere e poi pensarci.
Buongiorno.
Buongiorno.
Volevo chiederle che emozioni le dà scrivere e quanto tempo dedica alla scrittura.
Allora, l'emozione non è nello scrivere, ma è nel rileggere. E ti dico quando lo faccio, così passiamo al quarto tempo. Io ormai ho scritto più di 40 libri, quindi lo so più o meno per me come funziona. Basta che la tua domanda fatta a qualsiasi altro autore avrà una risposta diversa, perché ognuno ha i tempi suoi. Non esiste, non è come nello sport, una partita dura X. Ognuno ci impiega il tempo che ci impiega a scrivere un libro. C'è chi ne scrive uno in tutta la vita, c'è chi ne scrive uno al mese, per dire. Io ci impiego 6 mesi a scrivere un libro, ma questi 6 mesi non sono tutti dedicati alla scrittura. In un mese ho finito, cioè questo libro che voi avete letto, io l'ho scritto in un mese. E in quel mese scrivo quello che mi viene in mente, lo faccio attraversare il corpo, esce dal polpastrello e entra tramite il tasto, entra nel computer. E scrivo senza pensare troppo a te che lo leggerai o a nient'altro. Scrivo semplicemente quello che mi va. Un mese. In un mese vuol dire non tutti i giorni a tutte le ore. Vuol dire più o meno un'ora al giorno. perché poi faccio altre cose. Quando ho finito, lascio lì per un altro mese. Cioè per un mese non tocco più il lavoro che ho fatto. Questo a cosa serve? A dimenticarmi di cosa ho scritto. Perché se tu fai una cosa, poi la lasci lì, poi ti dimentichi, sì, più o meno ti ricordi cosa hai scritto, ma ti dimentichi soprattutto i dettagli. Ecco, la cosa più interessante è rileggere dopo questo secondo mese. E allora leggi una storia che conosci, ma non ti ricordavi come l'avevi scritta, e inizi a lavorarci. Ecco, quello è il momento più emozionante, perché è un po' come, faccio un paragone strano, Allora, scrivere un libro è un po' come per una mamma la gestazione, i 9 mesi in cui aspetta un bambino. Ce l'hai tutto dentro la pancia, il bambino. Io il libro ce l'ho dentro la testa. A un certo punto la mamma vedrà suo figlio nell'ecografia a forma di bambino. Non so se avete esperienza con fratelli, cugini, di vedere un bambino dentro la pancia della mamma, che a un certo punto con l'ecografia ti fa vedere questa cosa che sembra un bambino vero, ma lo è un bambino vero, però non te lo aspettavi. Ecco, in quel momento in cui lo rileggo, vedo un libro vero e ho una certa emozione. E poi da lì il lavoro continua, perché la mamma mica finisce con la geografia, no? E quindi leggo, correggo, riscrivo, correggo per 4 mesi. Il tempo maggiore per il mio lavoro non è scrivere il libro, ma è rileggerlo e correggerlo. E, perché, insomma, lì sì penso a te, penso a quanti anni hai tu, a dove vivi, alle parole che conosci. Perché se io scrivo in un libro una parola che tu non conosci, cosa fai?
Passo avanti e non so, o chiedo.
Ok, passare avanti funziona sempre, oppure chiedi alla prof, oppure vai su Google, insomma. No? Mi piace ogni tanto mettere qualche parola insolita, perché così chi legge impara anche una nuova parola. Ma se nella stessa frase ci sono 4 parole che non sai, non puoi passare avanti perché non capisci la frase. E anche chiedere, fai cosa fai? Chiedi 4 cose alla prof. E quindi sai cosa fai? Chiudi il libro e non vai più avanti. E io questa cosa la devo evitare. Allora, quando rileggo, penso di essere te. Penso alle parole che conosci. Ogni tanto ne infilo una più difficile, però non troppe, perché sennò diventa incomprensibile. Ma tu sei tu. E poi devo pensare a magari un ragazzo della Sardegna, che vive in un mondo diverso, conosce magari delle parole diverse. E, che ne so, voi state a Udine, se io vi parlo della polenta sapete com'è fatta, ma se parlo della polenta a un ragazzo o a un bambino della Sicilia, questi magari non l'hanno mai mangiata in vita loro, non sanno com'è fatta, e devo spiegare cos'è la polenta. Oppure penso ai tuoi insegnanti, di quanti loro leggeranno questo libro. Come possono usare il libro per fare un lavoro come avete fatto voi? E quindi ogni volta che rileggo penso di essere qualcun altro, quindi ci piego molto più tempo, però è interessante. Poi il libro nasce, viene stampato come il bambino che nasce e non è più mio, prende la sua vita, e quindi oggi è venuto a trovarvi a scuola ed è diventato un vostro compagno di scuola. Io come papà del libro sono molto felice che abbia trovato dei nuovi amici.
Buongiorno, io sono...
Buongiorno.
E volevo chiederle se mentre ha scritto questo libro guardava e riguardava i film per trarne ispirazione.
No, sono tutti film che più o meno conoscevo, a parte appunto Il Signore degli Anelli, che ho conosciuto per obbligo, ma così proprio tutto il film non l'ho visto. Lì sì, ho visto proprio delle scene. Ho rivisto, come avete fatto voi, vedere degli spezzoni dopo aver letto. Io gli spezzoni li andavo a trovare prima per cercare i dettagli, perché io magari mi ricordavo la trama del film, una scena, però poi quando la rivedi noti che c'è qualcosa sullo sfondo, piuttosto che delle cose che ti interessano. Di alcuni film, per esempio, non mi ricordavo se erano in bianco e nero o a colori, e allora sono dovuto andare a rivedere, sennò sbagli. E, ho dovuto studiare anche molto gli anni, perché un film girato nel 1940 o nel 1960, insomma, a noi cambia poco, per voi è un film vecchio a prescindere. Però se lo devi collegare a uno della famiglia, devo sapere se è un fratello o un figlio, perché se ci sono 20 anni di differenza, probabilmente è un figlio, non un fratello. E se ce ne sono 60, diventa un nonno. No? Quindi per dove metterlo nell'albero genealogico, quello è stato complicato, come spero sia stato complicato per voi ricreare l'albero genealogico, perché quel gioco lì doveva obbligarvi a fare un po' di caos come nei compiti di matematica.
Buongiorno, io sono Sara e volevo chiedere di quale film vorrebbe essere il protagonista e perché.
Allora, io non voglio essere protagonista del film, di nessuno. Voglio essere semmai il regista. E allora va bene di Psycho, di quello di Hitchcock, perché è sempre lì. Hitchcock per me è un punto di riferimento, ma non solo del cinema, anche un punto di riferimento anche per la scrittura, perché è proprio una persona che studiava il modo di raccontare le storie. Per esempio, se tu guardi un film dove ci sono due persone e una deve uccidere un'altra, cambia se tu sai chi sono le due persone. Perché se tu non lo sai, vedi due persone, nel momento in cui c'è l'omicidio, tu rimani sorpresa. Ma se tu all'inizio della scena sai già che uno vuole uccidere l'altro, tu ti preoccupi per l'altro, dici guarda che ti devo uccidere. E allora cambia il tuo modo di guardare il film. E lui è tutto così. Decide non solo quello che succede dentro la scena, ma decide anche quello che succede nella tua testa quando guardi il film. Tu pensi di essere indipendente nei tuoi pensieri, invece lui si infila dentro tra un orecchio e l'altro e decide, guida il tuo cervello, e lo fa benissimo, perché a volte lasciarsi guidare è molto bello, anche se prendi un aeroplano non guidi tu, spero, e quindi lasci che guidi qualcun altro. E nel caso dei film di Hitchcock guida lui, e a me piace guidare ogni tanto l'immaginazione degli altri. Mi piace anche quando qualcuno guida la mia, e proprio per questo vorrei farlo con gli altri.
Sono di nuovo io e volevo dire se quando aveva la nostra età, quindi 11-12 anni, qual era il suo film preferito e il libro?
Allora, 11-12 anni era un cartone animato ed è Gli Aristogatti. E questo per me è stato una cosa spettacolare. E, mi ricordo alcune cose degli Aristogatti. E forse l'ho visto che ero più piccolo di 11-12 anni, però per me, anche se lo vedo adesso, io non resto a staccare gli occhi. E è il primo dove ho notato che i disegni erano disegni. Non so se tu hai letto La Pimpa quando andavi all'asilo. Ecco, per un bambino di 5-6 anni, 4-5-6, La Pimpa non è un disegno, è un cane che esiste davvero. No? Ecco, anche per me lo è sempre così. Invece in quel caso ho visto, ma questi sono proprio disegni. Quindi non sono gatti veri, sono disegni. E questo è stato un po' magico per me, perché ho capito che c'era qualcuno che, adesso lo so, che guidava la mia immaginazione, quello che ho detto prima. O comunque qualcuno che aveva creato queste cose. E quindi più della storia mi piaceva quasi tecnicamente, perché è la prima volta che mi sono accorto che c'era qualcuno. Il libro mio preferito, alla vostra età, allora pochi anni prima era Cion Cion Blu, però voi siete troppo grandi già per Cion Cion Blu, se l'avete letto bene, se no lo leggerete ai vostri figli quando avrete dei figli. E, alla vostra età era L'Isola del Tesoro di Robert Louis Stevenson, l'ho letto proprio alle medie e è un libro bellissimo, proprio bello. Non c'entra con il gusto mio perché non è umoristico, e, insomma, però mi ha preso proprio ed è un libro che tuttora si trova.
Secondo me però L'Isola del Tesoro era un po' lento, cioè faceva troppo...
Siamo nel 2023, io l'ho letto negli anni 70, dove la velocità delle cose era diversa. Questo è vero, molte cose successe in quegli anni lì, molti film, molti libri, risultano un po' lenti, un po' perché oggi facciamo tutte le cose in fretta.
E poi quando ho detto che è stato difficile sistemare un po' le parentele fra i personaggi, mi è venuto in mente che io l'albero genealogico l'ho fatto in macchina mentre stavo andando in Austria, quindi...
Spero che non guidassi tu, guidavo con... Ah, meno male, se no andavi a sbattere contro un albero vero, non uno genealogico. Però hai trovato difficoltà, spero.
Sì.
Ah, meno male.
E poi volevo dirle che a noi è piaciuto molto il suo libro... E volevamo chiederle se ha qualche altro libro in cantiere e se ci può fare un piccolo spoiler.
Allora, no, io spoilerò tutto quello che volete. Non ho un libro in cantiere per la vostra età, a meno che non ricevo una telefonata, perché oggi si chiude la Fiera del Libro di Bologna, che è la fiera più importante al mondo per i libri per ragazzi. Io c'ero l'altro ieri e ho proposto a un editore un progetto sugli alberi. E, perché ci sono alcuni alberi che hanno delle storie bellissime. Tu lo sai quanto è grande la casa sull'albero più grande del mondo? È 10 stanze. 10 stanze, poi è un palazzo praticamente. Ed è un tipo che ha iniziato facendo una stanza all'anno. Dopo 10 anni si è stufato, però ha sto albero enorme, tutto pieno di stanze. Oppure una ragazza che ha vissuto in cima a un albero per 2 anni perché non voleva che lo tagliassero, e ha salvato tutta la foresta intorno. Molto interessante. Oppure ci sono gli alberi della luna. Quando negli anni 70 siamo andati sulla luna, un astronauta ha portato dei semi che poi sono andati sulla luna e tornati, li ha tenuti in un sacchetto e poi li ha piantati, e ce n'è uno anche a Milano. Poi sono sparsi nel mondo, sono alberi uguali a tutti gli altri, però sono stati sulla luna, per cui insomma ci piace. C'è l'albero più lontano al mondo, che è nel deserto, nel Niger, e l'albero più vicino a lui è a 300 km di distanza, come se ci fosse un albero a Udine e uno a Milano, capito? Questa è la differenza. La cosa interessante è che ci passa una strada di vicino e un camion l'ha preso in pieno. Adesso hai 300 km di spazio, vuoi andare proprio contro l'albero? Invece sì, l'ha preso, e adesso l'albero è quindi distrutto, ma è dentro un museo del Niger come albero più lontano al mondo. Quindi sono tutte storie vere di alberi, però finché non mi telefonano, mi dicono l'idea ci piace, questo libro non esiste e quindi non ci sarà. Mentre in settembre, ma questo siete troppo grandi, uscirà un libro per ragazzini, diciamo di 8-9 anni, su, a proposito di pecore nere, su un gatto che non vuole essere gatto. E allora succedono tante cose e lui vincerà, ovviamente, perché le pecore nere sono destinate al successo. Anche tu sei una pecora nera, si vede.
E le volevo chiedere, che tipo di albero è l'albero più lontano del mondo?
Ah, un albero di nessun significato, un albero di 3 metri. Ah, a 3 metri come altezza e 30 metri di radici. Quindi le radici sono ancora sotto terra, perché sei nel deserto, ora che trovi l'acqua, la devi scavare. Per cui è interessante che se tu lo vedessi alla rovescia sarebbe un albero enorme, invece è tutto sottoterra. Ma è una schifezza piccolina, è solo il fatto che era l'unico lì, tutto il resto era arbusti.
Ok, e noi avevamo scritto un po' di mesi fa una favola per un progetto. Possiamo
che bello. Vai, prometto di non copiare.
Per un concorso che si chiama Solidalmente Giovani. Allora, il pianto di gioia e il ciliegio in fiore. Era un periodo caldo e afoso sulla terra e non pioveva da mesi. La natura era arrabbiata con l'uomo perché l'aveva privata di ogni suo bene e così aveva deciso di vendicarsi. Per questo tutti soffrivano e anche gli animali dello zoo dei ciliegi erano tristi e affaticati per la mancanza dell'ombra in cui riposare e dell'acqua per dissetarsi. La scimmietta Gioia, sensibile e altruista, soffriva nel vedere la desolazione intorno a sé, alberi secchi, tagli prosciugati e animali sofferenti. Una sera andò a sedersi sul muretto di cinta per guardare le stelle e incontrò il vecchio macaco. «Ciao scimmietta, ti vedo pensierosa, cosa ti passa per la testa?» le chiese. «Sono triste per la brutta situazione che stiamo vivendo e sto pensando a cosa potrei fare di bello per distrarre i miei amici animali da questo torpore», rispose Gioia sospirando. Era un sospiro carico di attese che fece calare il silenzio tra loro. Le stelle brillavano in cielo, illuminando i rami secchi degli alberi. Un inaspettato alito di vento solleticò il muso assorto della scimmietta, che ritrovò subito il buon umore, e così un guizzo le balenò in mente. «Ci sono!» esclamò. «Organizzerò una festa fantastica per tutti gli animali dello zoo. Ci saranno festoni colorati sui rami secchi, stuzzichini deliziosi per gli erbivori e carnivori. Indosserò galosce rosse, un cappello cilindrico, una collana di fiori di carta e impugnerò un bastone. Intonerò canti, farò giochi di prestigio, limbo, balli e giocoleria per divertire gli amici animali». «Ah ah!» il macaco, travolto dall'energia della scimmietta, dondolando, danzò tra i rami. Giunse la sera della festa. Le giraffe, l'ippopotamo, le leonesse, la tigre, il giaguaro, nessuno mancava. Persino un superbo leone si degnò di raggiungere il luogo convenuto per l'occasione. La scimmietta Gioia li accolse saltando con allegria mentre ballava la country dance. Roteava il bastone, si inchinava col cilindro al petto, cantava, rideva, ma nonostante i suoi sforzi, gli altri animali non riuscivano a danzare per il gran caldo, perciò si annoiavano senza gioire come lei aveva sperato. Si arrese e iniziò a piangere. Pianse, pianse così tanto che le sue galosce si riempirono di lacrime. Quando le tolse, uno spettacolo stupefacente le si presentò davanti agli occhi. Dai suoi piedi spuntavano radici forti e sane. «Ora ho capito cosa devo fare», pensò tra sé e sé. E continuando a piangere, prese le piccole galosce e si avviò lentamente verso il centro del parco, su cui si aprivano le gabbie dello zoo. Ripose le galosce rosse a terra e si fermò a guardarle. Le radici delle sue zampette lentamente si piantarono nel terreno e mentre lei si trasformava, gli animali dello zoo le si radunarono intorno. «Scimmietta Gioia, cosa sta succedendo?» le chiesero timorosi. «Stai diventando un albero!» Il macaco, le scimmiette, le leonesse accorsero tutti, anche il leone. Nessuno più era affaticato, una nuova forza pervadeva il loro corpo. Lei sorrideva, finalmente felice. «Sì, venite tutti, accorrete, staremo insieme per sempre!» urlava gioiosa. «Non ci separeremo mai, come fanno le ombre con le immagini che riflettono. Sarò l'albero per il vostro ristoro, vi darò ombra in cui riposerete, i frutti dolcissimi che potrete gradire. Nelle giornate tiepide sarò felice con voi e i miei rami fioriranno, ma in quelle più calde, afose, senza acqua, ricorderò la vostra tristezza e piangerò ancora e ancora, affinché vi possiate dissettare con le mie lacrime». Pian piano divenne tronco, poi spuntarono i rami e su questi grosse ciliegie rosse. La natura si commosse per il sacrificio che la scimmietta Gioia aveva fatto per ripopolare la terra di alberi e frutti. Comprese allora che questo gesto valeva più dell'indifferenza dell'uomo e lasciò che la nuova vita facesse il suo corso. Centinaia, poi migliaia di giovani alberi crebbero, alimentati dalla terra diventata di nuovo fertile. Da allora lo zoo di ciliegi è il luogo più visitato al mondo perché i bambini e i ragazzi vi si recano con gratitudine, sapendo che è proprio da lì che è tornata la vita sulla terra, dal gesto di una scimmietta solidale con i suoi amici e dalla scelta della natura solidale con la vita. E tutti, ma proprio tutti, scattano foto alla giraffa, alle leonesse, al macaco e al fiero leone che riposano all'ombra del vecchio ciliegio accanto a un paio di piccole galosce rosse. La morale insegna che i gesti di solidarietà hanno la forza di donare la vita.
Grande, molto bello. Ma voi avete letto anche la leggenda dei ciliegi del Giappone?
No.
Perché in Giappone la fioritura del ciliegio è una festa nazionale e c'è una leggenda che in qualcosa potrebbe essere parente della vostra storia. Quindi siete quasi giapponesi, del resto siete oriente, capito? Dopo la Slovenia c'è il Giappone.
E poi volevamo dirle che noi, la nostra sezione, fa il progetto Opera, dove a maggio, per maggio mettiamo in piedi uno spettacolo teatrale con l'orchestra, ci sono gli attori e diciamo che lo spettacolo che porteremo a teatro sarà proprio questa.
Questa della ciliegia? Bellissimo. E chi è che farà la scimmietta?
Non si sa.
Vabbè, fate un casting. Ci sta. Molto bello, bravissimi. Beh, siete una classe iperattiva, troppe cose. Quindi non studiate, non fate matematica. Anche? Ma dai, ma fate solo queste cose qui. Per la matematica c'è tempo quando andrete in pensione.
Visto che il libro ci è piaciuto moltissimo, volevo sapere, come ultima domanda, se l'avessi scritto a mano oppure al computer?
Allora, io scrivo a mano le idee. Io ho sempre una penna con me in tasca. E le idee, intanto le scrivo a mano perché le idee, tu lo sai, vengono quando vogliono loro. Non è quando ti serve un'idea, hai l'idea. Questo è evidente. E quindi vengono che stai guidando, oppure sei in bagno, oppure sei chissà dove, sei al cinema. E le idee hanno un'altra caratteristica. Non solo vengono quando vogliono loro, ma se ne vanno in fretta. Quindi a volte ti viene un po' come il sogno. Ti svegli e già il sogno se n'è andato. E non sai più cosa hai sognato. E le idee, quindi bisogna prendere nota subito. E quello lo faccio a mano. E poi uso il computer perché è troppo comodo. Cioè è uno svantaggio usare il computer, perché voi avete citato prima la parola manoscritto, e si chiama manoscritto anche adesso, anche se dovrebbe chiamarsi computer scritto, perché non si scrive più a mano. Però scrive a mano per le idee, perché è più immediata, ed è pure, insomma, una penna c'è. E quindi tutte e due le cose.
Grazie a te.
Grazie a voi.